C'è innanzitutto l'ha individuato questo filo conduttore che attraversa un po' tutta la parabola umana e spirituale di Roncalli, che è appunto questo anelito continuo alla santità che noi troviamo documentato, si potrebbe dire anno dopo anno, stagione dopo stagione, in una lettera, in una pagina di diario, in un testo, in un appunto, eccetera. Ma troviamo anche la consapevolezza che insomma anche la santità presuppone questa docilità allo spirito, questo lasciarsi plasmare da Dio. E poi certo, forse c'era già tutto riassunto, oltre che dei primi aneliti alla santità, i primi proponimenti direi quasi angelici che traspaiono nel giornale dell'anima, c'è già diciamo un primo sigillo proprio in quel motto che lui sceglie quando viene consacrato vescovo, appunto obbedienza et pax. Ecco, proprio qui credo che sia importante sottolineare poi tra l'altro come questo passaggio è anche proprio già il culmine proprio del senso totale di questa canonizzazione, c'è proprio l'adesione totale al Vangelo, c'è questa volontà di vivere nella santità, di cercarla come traguardo, ma traguardo possibile, senza nemmeno considerare un traguardo lontano. Ecco, abbandonarsi alla volontà di Dio vuol dire anche che Dio poi ti permette di raggiungere questi obiettivi che di per sé nella visione di Roncalli non sono qualcosa di sovrumano, ma sono appunto alla portata di tutti nel momento in cui uno ce la mette tutta, ma si lascia anche plasmare da Dio.
Ecco, Papa Francesco ha voluto canonizzare insieme Papa Roncalli e Papa Wojtyła, con una scelta, come sappiamo, molto precisa. Perché secondo te ha fatto questa scelta?
Direi che era già anche successo con Giovanni Paolo II stesso, quando nel 2000 aveva beatificato Pio IX e appunto Giovanni XXIII. Oggi si ripete con Francesco che canonizza Papa Roncalli e Papa Wojtyła, questa immagine, una specie di tandem, ma alcuni storici commentatori, credo anche con un po' di buonsenso, parlano anche di una specie di bilanciamento. Ma bilanciamento in che senso? Di questo concetto di santità che può arrivare anche attraverso delle sensibilità molto diverse, perché credo che sia inutile negarlo, sono due papi con due stili, due sensibilità, due forse anche modi di vivere, no? La santità in Giovanni Paolo II mi sembra molto più accentuata, questa dimensione mistica, forse anche coltivata nel suo rapporto forte con Dio. In Roncalli forse è più evidente questa sovrapposizione di santità che è tanto privata quanto pubblica. Ecco, comunque in tutti e due i casi direi certamente nella stessa fedeltà al Vangelo.
Già nelle prime giornate di pontificato di Giovanni XXIII ci furono diversi segni di novità che sorpresero molti osservatori, non è vero?
Ma direi che ci sono dei segnali molto forti, la normalizzazione per esempio subito della curia, l'ampliamento del numero dei porporati, no? Con il nuovo concistoro che non si faceva da tempo, cominciando subito anche questo un segno fortissimo dalla figura di Giovanni Battista Montini, ma poi penso anche a forse quelle immagini che sono rimaste molto forti, impresse nella mente di chi le ha vissute o le ha viste allora o chi le rivede anche oggi quando ripassano nei repertori. Cioè il fatto per esempio di essere andato subito al Bambino Gesù a visitare i bambini, gli infermi negli ospedali, penso a quel Santo Stefano con i carcerati di Regina Coeli, ma direi anche la presa di possesso, come si chiamava allora in Laterano, ma per esempio appunto parlando del Laterano, come sapete lui ci ritorna già un'altra volta subito alla fine di novembre quando va a visitare quello che è stato il suo seminario, e anche qui è molto bello richiamare quello che così molto a braccio parlando con i giovani chierici, non solo richiama gli anni della sua formazione, ma proprio a questi alunni del seminario dice subito che si sente confuso quando ricorre verso di me questo appellativo santità, perché poi dice: ah, ragazzi, figlioli, pregate il Signore perché mi conceda questa grazia della santità che mi si attribuisce, no? E poi aggiunge: perché altro è dire o il credersi, altro è l'essere santo. Ecco.
Ricordiamo anche che quando Giovanni XXIII il 25 gennaio del 59 annuncia a San Paolo fuori le mura di volere indire il concilio, siamo in un'epoca storica in cui alcuni teologi credono che l'epoca dei concili debba considerarsi ormai definitivamente chiusa.
Sì, di fatto in apparenza con questa definizione anche dell'infallibilità pontificia che necessità c'era di far arrivare da ogni parte del globo a Roma più di 2800 padri. Ecco, invece qui è la forza, appunto il coraggio di Giovanni XXIII che con una decisione straordinariamente proprio direi proprio personale, perché sì, si consulta con qualche immediato collaboratore, ma diciamo non è che fa studiare come tanti suoi predecessori avevano fatto questo progetto al concilio, ma sentendosi anche ispirato, una volta avuto il conforto dal Cardinal Tardini e da altissime persone, lo annuncia e sbalordisce, anche per certi versi ammutolisce, gli stessi cardinali che apprendono questo annuncio 25 gennaio del 59. Da lì in poi, come sapete, il lungo cammino di preparazione, addirittura più lungo della stessa svolgimento del concilio, con dei momenti importanti, con dei radiomessaggi dove era chiaro che Giovanni XXIII invitava veramente la Chiesa a riflettere su se stessa e sulla sua responsabilità verso gli uomini, ad avere questo atteggiamento nuovo. Basterebbe ricordare alcune frasi del famoso discorso, il Gaudium et Mater Ecclesia, quando il concilio poi appunto dopo la preparazione apre, userei una frase sola, questo ribadire che la Chiesa preferisce usare la medicina della misericordia, un'altra delle parole che torna in modo molto forte in questi giorni.